Se il nostro sistema penale oggi ha la pretesa di essere un luogo di riabilitazione, o almeno ci dovrebbe provare, se oggi consideriamo la pena di morte una cosa non solo eticamente sbagliata, ma perfino inutile e dannosa, se oggi consideriamo la tortura uno strumento semplicemente inefficace per ottenere confessioni, ecco, tante di queste cose non erano scontate prima che arrivasse questo tal Cesare Beccaria, uno dei più noti illuministi italiani del Settecento. Il suo breve saggio Dei delitti e delle pene ha semplicemente svoltato la storia del diritto italiano, e forse europeo, e quindi forse anche mondiale, raccontando la detenzione non come luogo solo di punizione, ma di redenzione, di rieducazione. È per questo che fa ancora più impressione leggere che proprio in un carcere intitolato a suo nome, per di più un carcere minorile, Cesare Beccaria, ben 13 agenti di polizia penitenziaria sono stati arrestati, altri 8 sono stati sospesi per le torture e le violenze inflitte ad almeno 13 detenuti minori del carcere. Benvenuti sul pianeta Terra.
LifeGate presenta News dal pianeta Terra, una panoramica selezionata delle notizie da non perdere e non solo, da ascoltare ogni mattina, insieme a Giovanni Mori.
Per ora le testimonianze agli atti raccolte dal garante e dagli psicologi non sono confortanti. Il primo colpo uno schiaffo, il secondo un pugno, il terzo nelle parti intime, racconta un detenuto rinchiuso poi per 10 giorni in isolamento, senza nemmeno un materasso, ammanettati dietro la schiena, impossibile ripararsi il viso.
Queste sono solo alcune delle storie raccolte dal garante dei detenuti nel carcere minorile di Milano, Cesare Beccaria. Buongiorno, benvenuti, benvenute a News dal pianeta Terra. Io sono Giovanni Mori e anche oggi vi racconteremo le notizie fondamentali per non rimanere fuori dal mondo. Oggi una delle notizie più riprese è quella del carcere Cesare Beccaria, dove 13 agenti sono stati arrestati, altri 8 sospesi, per aver creato, cito, un clima infernale di paura, e nel quale, sempre citando, avrebbero annientato le reazioni, arrivando addirittura a pestare ragazzi mentre erano ammanettati e senza vestiti addosso. È lo stesso procuratore Viola, in conferenza stampa, a dire che è una vicenda veramente dolorosa e una brutta pagina per le istituzioni, anche perché si parla di almeno una dozzina di vittime accertate, visto che gli accertamenti sono stati fatti con telecamere nascoste, con registrazioni spaziali. Insomma, questo è quello che sappiamo, ma potrebbe esserci ancora di più, anche perché, dice il procuratore aggiunto di Milano, Letizia Mannella, questi agenti picchiavano i ragazzi con un metodo tale da non lasciare il segno, e questo rendeva ancora più difficile le denunce nel carcere minorile. Anche perché in Italia sappiamo che in carcere non solo minorile è una vera e propria emergenza. Ci sono stati 100 suicidi finora fra il 2023 e il 2024, denuncia l'associazione Antigone, ed è chiaro, è evidente che il carcere non è assolutamente ad oggi un'istituzione rieducativa, e c'è un tasso di recidività altissimo, perché non ci sono gli spazi fisici né le opportunità per potersi poi reinserire nel mondo una volta scontata la pena. E vale la pena riprendere un altro illuminista, in questo caso Voltaire, che diceva: non fatemi vedere i vostri palazzi, ma le vostre carceri, perché è da esse che si misura il grado di civiltà di una nazione. Ci spostiamo invece negli Stati Uniti per un paio di aggiornamenti abbastanza diversi l'uno dall'altro. Del primo abbiamo parlato ampiamente anche sul sito di LifeGate, ne ha scritto Valentina Neri, perché l'amministrazione americana di Biden ha scelto di proteggere una grossa parte di Alaska dall'espansione dell'industria petrolifera e mineraria. Infatti almeno 53.000 km quadrati di Alaska sono state messe in salvo dalle trivelle. Sono state quindi interrotte tutte le potenziali future trivellazioni petrolifere, specialmente nelle zone che sono habitat di specie protette, come l'orso polare, come il caribù. In più anche una strada che avrebbe dovuto raggiungere un enorme giacimento di rame. Sempre negli Stati Uniti, dopo mesi di negoziati e di pressioni da parte dei democratici, la Camera dei rappresentanti ha alla fine dato il via libera a un pacchetto di più di 90 miliardi di aiuti militari. La maggior parte di questi andranno all'Ucraina per 61 miliardi di dollari. Una buona parte andranno a Israele, 26 miliardi, mentre a Taiwan e alla regione dell'Indo-Pacifico andranno 8 miliardi di dollari. Sembrava impossibile raggiungere questa maggioranza, è stato Mike Johnson, lo speaker repubblicano, eletto quasi per caso dall'ala trumpiana, a voltare la faccia ai suoi contro il volere di Trump e a mettere i voti questa iniziativa che era arenata alla Camera da mesi, mostrando tra l'altro ben più coraggio politico di quanto gliene era mai stato riconosciuto. Chiudiamo invece con lo stato del clima in Europa, perché è appena uscito il rapporto di Copernicus dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale, che parla di cosa è successo in Europa nel 2023. Il riassunto lo trovate nell'articolo sul sito di Lifeed, che dice: la crisi climatica è già qui. Non ci racconta nulla di estremamente nuovo, però descrive nel dettaglio i fenomeni e le tendenze climatiche che l'anno scorso abbiamo visto. E l'anno scorso è stato un anno estremamente nuovo per noi, perché il nuovo anno più caldo mai registrato, dove per 11 mesi dell'anno abbiamo avuto temperature medie superiori a quelle mai registrate. Questo ha portato anche a una temperatura media della superficie dei mari che è stata la più alta mai registrata, con alcune zone fino a 5 gradi centigradi sopra la media. Insomma, il continente europeo è uno di quelli che si sta scaldando più rapidamente. È inutile che pensiamo ad altre zone del mondo come estremamente colpite e noi al sicuro, anzi siamo un hotspot del pianeta. I dati sono moltissimi e anche i grafici da vedere, che sono molto efficaci nel mostrare la situazione che abbiamo visto l'anno scorso da noi, e li trovate nell'articolo che vi linko in descrizione di puntata. Un paio di numeri per chiudere: abbiamo avuto perdite economiche per oltre 13 miliardi di euro solamente l'anno scorso, anche se abbiamo raggiunto un livello record di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ossia il 43%, quasi la metà. È già un ottimo risultato, ma ancora troppo lento rispetto a quanto dovremmo fare, ma dovrebbe darci la stabilità per sapere che possiamo fare di più e meglio. Tra l'altro, giusto ieri era l'Earth Day, e vi ricordo anche che oggi uscirà la quinta e ultima puntata live che abbiamo registrato ieri per Today at Apple all'anfiteatro del Liberty, la quinta delle puntate live meravigliose, quindi grazie ancora, ne approfitto per ringraziare chi è passato a trovarci. Ieri eravamo con Giulia Innocenzi, intervistata da Camilla Soldati e da Carlotta Garancini. Troverete in giornata, in mattinata, la registrazione di quella puntata dove parliamo anche dell'Earth Day di ieri. Lascio ora la parola al nostro esperto di diritti, Alessandro Saebi, che ci racconta il surreale dibattito sull'aborto degli ultimi giorni in Italia e di come altre nazioni invece si stiano seriamente muovendo.
Negli ultimi giorni l'aborto è stato al centro di una vibrante e accesa polemica. Al centro di questo dibattito, a sinistra, il principio per cui le donne debbano decidere liberamente sul proprio corpo. A destra, il principio per cui l'aborto rappresenta un crimine morale. Eppure, ancora una volta, destra e sinistra non sono riuscite a trovare un punto d'incontro su un aspetto che potrebbe, almeno in teoria, farle convergere. Il diritto a scegliere se avere un figlio senza il macigno della precarietà economica. E badate bene, non bisogna inventarsi niente. Guardando all'estero, gli esempi illuminanti sono notevoli. Per esempio la Danimarca, dove il modello di servizi per le famiglie è un vero e proprio incentivo al benessere e il costo degli asili nido può essere coperto dalle amministrazioni locali fino al 100%. O la Germania, dove in seguito all'aumento di investimenti per la famiglia, arrivati al 3% del PIL, la media di figli per coppie è aumentata negli ultimi anni. O la Francia, culturalmente più vicina all'Italia, che sta seguendo questi paesi e sta arrivando addirittura a dare incentivi alle famiglie che assumono regolarmente colfe badanti. E poi c'è l'Italia, con una media di meno di 2 figli per nucleo familiare e, come emerge dall'ultimo sondaggio Ipsos, una crescente paura di creare un nucleo per questioni prevalentemente economiche e lavorative. Insomma, il diritto a non abortire è, o meglio, dovrebbe essere un punto d'incontro tra le diverse ideologie politiche. Tuttavia, sembra che il dibattito rimanga spesso confinato in un campo ideologico, scarsamente improntato alla reale volontà di risolvere un problema sociale. Nel frattempo, il tasso di natalità continua a diminuire e, comunque la si pensi, questo è un tema che non possiamo permetterci di ignorare.
Grazie mille ad Alessandro Saebi, noi ci sentiamo domani sempre qui a News dal Pianeta Terra. Per non rimanere fuori dal mondo, vi ricordo, se volete, di iscriverci a podcast@lifegate.it, anche se questa settimana, dal 25 aprile, facciamo anche noi festa per la liberazione. Quindi insomma, ci sentiamo nei prossimi giorni, mentre il 25 e il 26 aprile facciamo ponte. Ciao, a domani.